war in Afghanistan is now over.
قصف أسفر عن دمار في ممتلكات ومنازل المدنيين.
Le mouvement MeToo, c'est un mouvement qui est rentré dans notre intimité.
Un trabajador en bicicleta con una app no era un emprendedor.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Shirin Abu Akleh aveva raccontato la Palestina degli ultimi 20 anni. La corrispondente più famosa di Al Jazeera è stata uccisa questa mattina mentre faceva il suo lavoro a Jenin. Sotto accusa l'esercito israeliano, la comunità internazionale esige un'inchiesta. Ucraina, i limiti della strategia degli Stati Uniti. Joe Biden sta finanziando una guerra senza sapere quali saranno le prossime mosse di Putin e gli obiettivi da raggiungere. Il punto di Esteri. Colombia, assassinato in spiaggia il procuratore antidroga del Paraguay. Con le sue inchieste, Marcelo Pecci aveva messo in luce la nuova mappa del narcotraffico nelle Americhe. Il libro del martedì, La guerra dell'oppio e la nascita della Cina moderna, di Julia Lovell. Progetti sostenibili, la città di Lione è diventata un modello nella gestione delle acque piovane per combattere la siccità. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie da Hong Kong. Il cardinale Joseph Zen, arrestato nel pomeriggio con l'accusa di collusione con forze straniere, è stato rilasciato su cauzione. All'uscita il cardinale non ha rilasciato commenti. Zen, 90 anni, è una figura di primissimo piano del movimento democratico, noto per essersi esposto in prima persona contro le brutalità della polizia e la pressione di Pechino sull'ex colonia. Sri Lanka, dopo 2 giorni di rivolta popolare, da questa mattina sull'isola regna la calma. Secondo i mass media locali, le strade semideserte sono presidiate da decine di migliaia di poliziotti, soldati e agenti di forze speciali. Ieri, dopo che il ministro della difesa aveva ordinato di sparare a vista sui manifestanti, sono stati uccise almeno 10 persone. E sempre ieri si era dimesso il premier Rajapaksa, responsabile, secondo le opposizioni, della peggiore crisi economica e finanziaria del paese a causa delle sue politiche ultraliberiste. Olanda, attiviste di Greenpeace provenienti da 11 paesi europei, Italia inclusa, hanno bloccato la nave mercantile Crimson Ace presso le chiuse di ingresso al porto di Amsterdam. La nave trasporta 60.000 tonnellate di soia brasiliana destinata all'Europa, dove sarà impiegata in gran parte come mangime per gli animali rinchiusi negli allevamenti intensivi. Hanno partecipato alla protesta pacifica anche alcuni leader dei popoli indigeni brasiliani a bordo della barca a vela Beluga di Greenpeace.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Apriamo con la Palestina. L'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani si dice sconvolto dalla morte della giornalista palestinese Shirin Abu Akleh, uccisa oggi nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania. Chiede una inchiesta indipendente sulle circostanze della sua morte. I nostri servizi sono sul campo per verificare i fatti, sottolinea il tweet chiedendo che finisca l'impunità. Come ha scritto una collega di origine palestinese, proprio così, tutti conoscono Shirin, tutti sono cresciuti ascoltando le cronache di Shirin, una maestra di giornalismo. E poi ancora, non c'è famiglia araba che non conosca Shirin Abu Akleh, per Al Jazeera ha raccontato la Palestina degli ultimi 20 anni. Sentiamo il servizio di Martina Stefanoni.
كيف يمكن أن نتصرف في الميدان لو قابلتنا بعض المضايقات وهذا تكرر معنا عدة مرات كصحفيين عندما كنا نغطي في الميدان الأحداث التي شهدتها القدس المحتلة والضفة الغربية وحتى المدن العربية داخل الخط الأخضر.
È la voce di Shirin Abu Akleh. Shirin faceva la giornalista per Al Jazeera. Per decenni aveva raccontato il conflitto israelo-palestinese con coraggio e onestà. Aveva 51 anni. Questa mattina un proiettile l'ha colpita alla testa mentre faceva il suo lavoro a Jenin, in Cisgiordania. Quando è stata colpita, indossava un elmetto e un giubbotto antiproiettile con la scritta ben evidente Press, stampa. Secondo Al Jazeera, è stata colpita dall'esercito israeliano, che ha sparato per uccidere. Shirin Abu Akleh, grazie alla serietà con cui ha sempre fatto il suo lavoro, era diventata per la comunità palestinese e araba in generale un simbolo. Ce l'ha raccontato anche il suo collega di Al Jazeera, Safwat Kalut, dell'ufficio di Gaza.
Shirin è giornalista ad Al Jazeera dal 1997. Nel frattempo è diventata un simbolo importante a livello giornalistico sia per Al Jazeera che anche per il popolo palestinese. Lei la guardano come un icon, come un simbolo che racconta la verità, che combatte per dimostrare la sofferenza del popolo palestinese che è sotto l'occupazione da anni. Quindi Shirin non solo è una giornalista tradizionale o che lavora per Al Jazeera e basta, no, anzi lei è diventata nel frattempo come un simbolo, sia simbolo di Al Jazeera che anche simbolo palestinese che combatte per la libertà.
Insieme a lei c'era anche un altro giornalista, Ali Samodi, che lavorava per Al Quds. Lui è stato colpito alla schiena, ma è fuori pericolo. Ha raccontato che erano insieme ad un gruppo di altri cronisti vicino al campo profughi di Jenin e che tutti indossavano elmetti e divise da giornalisti. Poi ha aggiunto che il gruppo è stato preso direttamente di mira dalle forze di occupazione. Secondo Al Jazeera, Shirin è stata uccisa a sangue freddo in quello che ha definito un crimine orrendo che rompe le norme internazionali. Ma perché l'esercito israeliano l'avrebbe fatto? Sentiamo ancora Safwat Kalut.
Noi ad Al Jazeera l'anno scorso, allo stesso tempo, il nostro ufficio durante la guerra è stato bombardato. Era ovvio che gli israeliani non volevano che ci sia uno che racconta la verità, perché Al Jazeera riesce ad arrivare dappertutto, non come alcuni che raccontano la verità da una parte. Quindi è ovvio che ci sono alcuni che non sono, che a loro non piace che ci sia qualcuno che racconta la verità e dimostra la verità.
Quali sono, diciamo, i pericoli, le difficoltà principali di fare il giornalista in Palestina, a Gaza, insomma in quella zona?
La collega è stata uccisa in Cisgiordania, che è l'altra parte della nostra patria, che noi siamo come Gazawi, come giornalista palestinese che vive a Gaza, non possiamo, come colleghi, non possiamo andare a Ramallah per partecipare al funerale della nostra collega. Questa è questa parte della sofferenza dei giornalisti di Gaza. L'altra parte lì è ovvio adesso che il giornalista palestinese sia in Cisgiordania che a Gaza, che la sua vita non è protetta e non c'è nessun posto sicuro per nascondere o per raccontare la verità in maniera più sana da quello che esiste.
Le richieste di un'indagine sulla morte della giornalista sono presto arrivate da tutto il mondo, in particolare con grande forza dagli Stati Uniti, perché Shirin Abu Akleh era anche una cittadina americana. È ancora presto per dire con certezza da chi è stata uccisa e perché, ma il punto in cui è stata colpita e il racconto del collega testimone sembrano già dare un'indicazione piuttosto chiara di quello che è successo. La morte di Abu Akleh è la punta di un iceberg complicatissimo, che comprende sotto di sé una serie di dinamiche ben più ampie. Prima di tutto, però, è un attacco alla libertà di stampa e una perdita per il mondo di una voce che raccontava la verità.
Shirin non era la prima, speriamo che sia l'ultima, ma da quello che vediamo, finché non c'è un comitato indipendente per fare l'investigazione vera, e punire quelle che siano responsabili, io credo che Shirin non sarà l'ultima.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Il conflitto in Ucraina è sempre di più una vicenda tra Stati Uniti e Russia. Il primo a capirlo è stato il presidente francese Macron. E infatti la Camera degli Stati Uniti ha approvato a stragrande maggioranza il nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina da 40 miliardi di dollari proposto dal presidente Joe Biden. I nuovi finanziamenti sono passati con 368 voti contro 57 e probabilmente sarà approvato dal Senato entro la fine della settimana. Intanto continuano le audizioni dei responsabili americani davanti alle due camere. Oggi il capo del Pentagono, Lloyd Austin, ha dichiarato che è difficile predire ciò che pensa Putin, ma non credo, ha aggiunto, che visto che sta usando missili ipersonici voglia poi passare alle armi nucleari. E da queste dichiarazioni di ieri e di oggi dei responsabili americani si capisce che questa strategia di Joe Biden ha molti limiti. Sentiamo Roberto Festa.
Le dichiarazioni della direttrice della National Intelligence, Avril Haines, ieri davanti ad una commissione del Senato, sono rivelatrici delle convinzioni, ma anche dei limiti, della politica statunitense nel conflitto ucraino. Haines ha detto che la guerra sarà ancora, con ogni probabilità, lunga e che Vladimir Putin potrebbe non limitare le sue ambizioni in Ucraina soltanto al Donbass, quindi all'est del paese, ma potrebbe voler allargare il conflitto. Notando che è improbabile al momento che il presidente russo possa pensare a usare armi nucleari, Haines ha però anche detto che le prossime mosse di Putin sono unpredictable, cioè difficili da prevedere. Ci sarebbe infatti un forte divario tra quello che Putin sperava e spera di ottenere e le effettive possibilità del suo esercito. Questo quindi sintetizzato quello che Avril Haines, a capo dei servizi di intelligence americani, ha detto. Le sue dichiarazioni sono per l'appunto interessanti, non solo perché confermano quello che molti osservatori pensano, e cioè che la guerra in Ucraina sarà lunga, ma anche perché rivelano una serie di contraddizioni nella strategia americana. Vediamone soltanto due. La prima: gli Stati Uniti hanno assunto nelle ultime settimane un atteggiamento sempre più aggressivo. Si finanzia ora con 40 miliardi di dollari la guerra degli ucraini. E questo perché gli Stati Uniti, ma per esempio anche la Gran Bretagna, pensano che Kiev abbia buone possibilità di sostenere e di respingere l'attacco russo, cosa che porterebbe ad un indebolimento strategico di Mosca. Avril Haines, la direttrice dell'intelligence americana, dice però l'esatto contrario, e cioè che i servizi americani non sanno quello che Mosca farà e come evolverà questa guerra. Uno degli esiti del conflitto potrebbe essere, come ha detto Haines stessa, un allargamento delle operazioni militari oltre il Donbass e quindi macerie ovunque in Ucraina. Sarebbe questo l'indebolimento strategico di Mosca a cui gli Stati Uniti pensano? O non sarebbe piuttosto questo un punto a favore di Putin? Un modo per dissuadere qualsiasi futura messa in discussione dell'influenza russa nell'area. C'è poi un secondo tema che è forse quello più delicato, e cioè Haines ha detto nella sua audizione che Putin potrebbe sentirsi messo in un angolo stretto tra le sue ambizioni e la realtà di una guerra che non sa e non può vincere, e questo lo renderebbe pericoloso. Il tema diventa quindi quello di come disinnescare la minaccia, soprattutto se, come continua a dire Joe Biden, gli Stati Uniti non vogliono arrivare ad una guerra diretta con Mosca. Il tema in particolare è quello di offrire a Putin un way out, come dicono a Washington, cioè una via d'uscita che gli permetta di non perdere la faccia in Ucraina, che permetta all'Ucraina di conservare la sua indipendenza e che consenta di arrivare ad una conclusione della guerra. Ma questo può avvenire soltanto attraverso gli strumenti diplomatici, che per il momento Washington rifiuta, inviando miliardi di dollari in armi a Kiev. Il limite della posizione americana è quindi questo, quello di finanziare una guerra senza sapere esattamente cosa vuole fare l'avversario, senza sapere esattamente quali sono gli obiettivi da perseguire e come fare per perseguirli, per raggiungerli. In altre parole, si mandano armi e si attendono gli sviluppi, il che, per l'appunto, potrebbe essere un rischio.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Un procuratore del Paraguay specializzato contro il narcotraffico, Marcelo Pecci, è stato assassinato su un'isola della Colombia mentre era in viaggio di nozze. I media riferiscono che Pecci è morto dopo essere stato attaccato con armi da fuoco da due sicari su una spiaggia dell'isola di Barú, nella città colombiana di Cartagena, dove era in luna di miele con la moglie Claudia Aguilera, con la quale si era sposato il 30 di aprile. La dinamica le testimonianze sembrano uscite da una serie sui narcos di Netflix. Sentiamo Alfredo Somoza.
Uno di quegli omicidi del narcotraffico che riprende la fiction che prende spunto dalla realtà, perché ci sono tutti gli elementi, c'è il luogo nel quale non te lo puoi aspettare, i sicari che arrivano con le moto d'acqua fingendosi turisti in Colombia, e quindi c'è tutti questi elementi per una morte forse annunciata. La stampa paraguayana sta dicendo che c'era stato già un tentativo di uccidere questo procuratore pochi giorni fa, con una macchina che lo avrebbe investito a Asunción del Paraguay, dopo si era salvato. Pecci è stato un personaggio centrale con le sue inchieste recentissime, perché parliamo di febbraio e marzo di quest'anno, quindi pochi mesi fa, due inchieste che hanno messo in luce la nuova mappa del narcotraffico nel continente americano. Cioè, storicamente la Bolivia forniva la materia prima, la pasta di coca alla Colombia, che poi deteneva il monopolio. Poi, come sappiamo, la Colombia ha perso questo ruolo centrale nel narcotraffico che è passato ai messicani, e quindi la Colombia è diventata vassallo, i cartelli colombiani sono diventati vassalli dei messicani, ma in Sud America per i messicani troppo lontano si sono sviluppati nuovi cartelli che da un lato hanno rimesso al centro la Bolivia, perché la droga che sta circolando in Sud America è boliviana, ma soprattutto c'è questo cartello brasiliano, il Primero Comando da Sidagi, della capitale di San Paolo, che è diventata la mafia che controlla sia le zone di produzione in Bolivia sia tutto il passaggio. Il Paraguay a questo punto diventa chiave, c'è un paese che non ha frontiere marittime, ma che si trova tra Brasile e Bolivia, quindi un paese chiave per far circolare la droga e farla passare fino ai porto di Santos, che è il porto della città di San Paolo, e da lì portarla in Europa, per metà via Africa e per metà direttamente in Europa con container, il tutto controllato appunto da questo grande cartello che ricicla soldi in Dubai e che ha comprato la classe politica del Partito Colorado Paraguayano, che governa il paese da praticamente 70 anni. Ecco, tutta questa mappa che sto raccontando era venuto fuori dalle due inchieste Ultranza P del febbraio di quest'anno e Operazione TERF, che era stata fatta un mese dopo dal procuratore antidroga. Quindi da un lato ci regala la mappa del nuovo potere nel narcotraffico in Sud America, e dall'altra probabilmente ci dà anche una pista su chi siano i mandanti di questo assassinio, perché nella seconda inchiesta aveva messo in luce il ruolo centrale del porto di Santos, controllato dal Primero Comando da Capitale di San Paolo, che è diventato il porto principale di uscita della cocaina verso l'Africa e verso l'Europa soprattutto.
Quindi un'inchiesta globale, e la risposta è stata globale, quindi una risposta che è stata concordata da vari interessi sia in Paraguay sia in altri paesi.
Qua ci sono interessi politici, in Paraguay ci sono interessi economici, addirittura in Paraguay in questa inchiesta è venuto fuori il ruolo centrale di José Infran, che era un finto pastore che si era inventato una finta chiesa in Paraguay che serviva per far passare questa droga che veniva presa con dei piccoli aeroplani che sono stati sequestrati dalla polizia paraguayana, 8 aeroplani che portarono dalla Bolivia la cocaina e poi coi container partiva per i porti di Buenos Aires, ma soprattutto di Santos in Brasile. Abbiamo appunto nuovi vecchi cartelli, abbiamo l'Andrangheta che ha già fatto accordi con il cartello brasiliano, storicamente l'Andrangheta si rapportava soltanto con i colombiani, e poi c'è anche il ruolo di Dubai come centro finanziario di riciclaggio, perché i soldi con i quali veniva pagato questo traffico faceva il giro dall'Europa verso il Dubai, dal Dubai tornava in Paraguay. Quindi abbiamo tutti gli elementi di un grande mercato globale, anzi un mercato che ha anticipato la globalizzazione, perché il narcotraffico sudamericano ha anticipato i tempi della globalizzazione mettendo in piedi una rete che ha tanti terminali, ma che alla base ovviamente di questa piramide c'è sempre il crimine, come in queste ore.
Sul suo conto Twitter il procuratore raccontava del suo incontro con l'ambasciatore americano. Sappiamo che gruppi narcos la cosa che temono di più è l'estradizione verso gli Stati Uniti.
Esattamente, in Colombia proprio in questo momento c'è una situazione molto delicata, a poche settimane delle elezioni presidenziali, perché il clan del Golfo di Antioquia, che è il principale cartello colombiano, ha decretato 5 giorni di paro, cioè sostanzialmente per 5 giorni hanno interrotto le strade e le attività di 3 regioni della Colombia per protestare contro l'estradizione del loro capo Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, che è stato catturato a ottobre, che è stato stradato negli Stati Uniti, un personaggio anche questo incredibile, è stato un guerrigliero delle FARC, poi passato alle bande paramilitari dell'ultradestra per diventare capo di cartello, ma stiamo parlando di un cartello con più oltre 4.000 affiliati e 1.600 armati, che si rapporta direttamente con il cartello di Sinaloa, quello del Chapo. Quindi ecco una situazione che ovviamente interessa molte potenze esterne al continente americano. Infatti le 2 inchieste del procuratore Pecci erano state fatte in collaborazione sia con la DEA, cioè l'agenzia antidroga degli Stati Uniti, ma anche con Europol, perché poi soprattutto parlavamo di cocaina che finiva in Europa. Quindi ecco, le relazioni ovviamente con l'intelligence sia statunitense che europea è quella che avevano permesso anche che si mettesse in piedi questa maxi inchiesta, che ha portato all'arresto 46 persone, del quale ancora 20 sono latitanti, ma soprattutto che ha smascherato la nuova geografia del narcotraffico.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Il libro del martedì si chiama La guerra dell'oppio e la nascita della Cina moderna di Julia Lovell. Sentiamo la recensione di Vincenzo Mantovani.
L'8 novembre 2010 il primo ministro britannico David Cameron si recò in Cina alla testa di una missione commerciale per firmare con quel paese contratti da milioni di sterline per prodotti che andavano dal whisky ai maiali e agli aerei a reazione. A chi conosceva la storia delle relazioni sino-britanniche, quel giorno non poté non ricordare alcuni spiacevoli eventi del passato. 2 missioni commerciali inglesi precedenti, una nel 1793 e l'altra nel 1816, erano finite male quando gli orgogliosi ambasciatori britannici si erano rifiutati di prostrarsi davanti all'imperatore cinese. Questi insuccessi portarono a decenni di guerre intermittenti tra i 2 paesi, fino a quando a un certo punto la Gran Bretagna smise di negoziare e ricorse alla diplomazia delle cannoniere. Le immagini ufficiali della missione più recente mostrano un Cameron scherzoso e sorridente sulla Grande Muraglia, ma in realtà la sua visita non fu priva di complicazioni. Il 9 novembre, quando Cameron e il suo seguito arrivarono in piazza Tiananmen per la cerimonia ufficiale di benvenuto, un funzionario cinese chiese loro di togliersi dal bavero della giacca il papavero che vi tenevano appuntato per celebrare i caduti nella guerra dell'oppio, combattuta da Gran Bretagna e Cina tra il 1839 e il 1842. E la fine delle ostilità tra i 2 paesi. Quel fiore, disse, evocava ricordi troppo dolorosi per la sensibilità cinese. La controversia sul papavero di Cameron è solo l'ultimo esempio delle deformazioni, delle incomprensioni e degli antagonismi che la guerra dell'oppio generò tra i 2 paesi dal tempo in cui ebbe luogo. A partire da quel momento, politici, missionari, militari, scrittori e trafficanti all'interno e all'esterno della Cina non hanno fatto altro che interpretare questo conflitto a modo loro. Demonizzata in Cina come il primo atto di aggressione occidentale ai danni del paese, essa fu in realtà un conflitto di gran lunga più complesso e interessante. Questo libro è la storia della guerra che per quasi due secoli non ha smesso di turbare le relazioni tra la Cina e l'Occidente. Julia Lovell, La guerra dell'oppio e la nascita della Cina moderna, è in Audi, 520 pagine, 34 euro.
Infine, progetti sostenibili. Oggi andiamo in Francia e prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Sono arrivati gli alberi della pioggia a Lione, un altro elemento per la gestione sostenibile delle acque piovane. È da tempo che la città ha una strategia per l'adattamento ai cambiamenti climatici, che prevede una serie di azioni per la sicurezza del ciclo idrico metropolitano. L'obiettivo al 2030 è di arrivare alla neutralità per le emissioni che provocano l'effetto serra. Negli ultimi mesi sono state modificate e protette alcune aiuole dove sono piantumati alberi, in modo che possano drenare e filtrare l'acqua della sede stradale e la superficie rimanga libera. La felice espressione usata per l'occasione consente a questo nuovo assetto urbano di far comprendere l'importanza della necessità di adattarsi al nuovo regime delle piogge. In questo modo è maggiore la sicurezza nel momento delle precipitazioni, più concentrate e impetuose, e c'è anche una maggiore alimentazione della falda freatica sottostante. Tra le azioni per la gestione sostenibile del ciclo idrico ci sono da segnalare l'assetto del giardino pubblico del quartiere La Buir, 55.000 metri quadrati, pensato come una grande area drenante anche per la zona circostante. Nella rigenerazione urbana La Confluence, 400.000 metri quadrati nella penisola dove il fiume Saona entra nel Rodano, sono state realizzate due reti idriche. Al depuratore vanno solo le acque grigie, mentre le piogge finiscono nel fiume dopo solo un filtraggio per gli inquinanti al suolo. Sono anche usate per l'acqua calda sanitaria e innaffiare i giardini. In altre zone della città metropolitana di Lione sono state realizzate assetti con aiuole o microtrincee che permettono al terreno di accumulare l'acqua piovana per innaffiare gli alberi lì piantati e alimentare la falda sottostante. In alcuni casi sono stati anche inseriti teli geotessili filtranti per evitare che gli inquinanti al suolo possano penetrare nella falda.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.